Ciao ragazzi, oggi una bellissima giornata d'inverno vicino al fuoco. Ho pensato di raccontarvi la storia di Eleanor, una ragazza di Orette Labora che è qui con noi qualche giorno per riposarsi un po' alla baita e vi racconterà una storia molto interessante. Vai!
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra e oggi con me c'è Eleanor da Roma, una ragazza di Orette Labora che adesso vi racconterà un po' la sua storia. Oggi è una bellissima giornata d'inverno, fa un freddo cane, ma c'è stato un sole fino a poco fa stupendo. E noi siamo vicino al fuoco mentre aspettiamo il pane che lievita e la pizza, insomma, da stendere e infornare. E abbiamo pensato che era bello condividere con voi questa storia di Eleanor e raccontarvi un po' il suo mondo. Cioè, è incredibile come qui alla Baita, insomma, con 5 pane e 2 pesci, conosciamo davvero tantissime storie, tantissime persone, e ci fa piacere ogni tanto condividerne qualcuna insieme a voi perché pensiamo sia davvero molto utile, per voi che ci ascoltate avere innanzitutto un po' l'idea di cosa accade qui e anche degli spunti per la vostra vita, per il vostro cammino, perché ogni storia è speciale, unica, è diversa, ma da ogni storia possiamo tirare fuori delle cose che ci incoraggiano, delle cose che ci sono utili. Perché sono le cose che Dio fa con noi o Dio fa nella nostra vita. E quando ascoltiamo le vite degli altri, possiamo pensare quello che Dio può fare nella mia vita. E quindi io vi invito ad ascoltare questa storia proprio con questa apertura di cuore, di orecchi, di ascoltare una storia bella, interessante. E di pensare, di focalizzarvi tantissimo su quello che Dio ha fatto nella vita di Eleanor e pregare dopo questo episodio, chiudere un minuto gli occhi e chiedere veramente al Signore che Dio faccia miracoli così grandi anche nella vostra vita. Adesso vi presento Eleanor, che è qui da qualche giorno alla Baita per passare. Spesso i ragazzi di Orette Labora, soprattutto adesso che c'è anche la casa di Marta, cioè che c'è la nostra casa dove vivono Angelo e Laura, e c'è a fianco questa casetta che non so se si può chiamare casa, 15 metri quadrati, comunque una stanza con un bellissimo camino dove siamo seduti noi qui davanti. E quindi spesso i ragazzi di Orette Labora passano da queste parti e si fermano per qualche giorno, e in questi giorni c'è Eleanor. Allora, sì, proviamo, ti presenti tu? Ti
Sì,
presenti da sola? Dai.
certo. Ciao a tutti. Per me è un immenso onore parlare qui al podcast di Alefra. Allora, io sono Eleanor, ho 22 anni e vengo da Roma.
Ed hai fatto Orette Labora?
Ora 3,
Tre e
4
quattro,
e Lago Negro.
è stata ripetente.
Sì, 3 volte in un anno è bell'abbonamento, penso,
Hai
no?
fatto abbonamento?
Esatto, sì.
Per fortuna è gratis perché sennò
Ci perdevo.
ci perdevi.
Sì.
Allora, prima di raccontare un po' la tua storia, cioè racconta com'è che ci hai conosciuto? Cioè, com'è che ci hai conosciuto?
Allora, io ho avuto una conversione 3 anni fa e sicuramente sì, credo nel 2020 ho cominciato a vedere qualche video sul canale, qualche podcast e da lì fan sfegatatissima fino adesso e per sempre,
E per
penso.
sempre?
Sì.
Cioè, ci hai conosciuto e ancora continui?
È ancora continua,
E
più forte di prima,
non ci hai
pensa te.
conosciuto ancora? E che stai alla Baita, perché se stavi a casa nostra,
Eh
secondo
no, ma
me
sono stata
cambiavi
pure lì
idea.
invece.
Ah, è vero, è vero. È però poco, poco. Vabbè. E poi quindi sei venuta a maggio, hai fatto la settimana quella della Pentecoste.
Sì,
Una
l'anno
settimana,
scorso.
come potete immaginare, maggio qui è stata una settimana bellissima di pioggia. è stato Loret Labora dove ha piovuto assolutamente di più, dove abbiamo lavorato assolutamente di meno, tranne le Noir, che nonostante lei di lavoro fa questo, non ve lo racconta, se, per, a tutti i costi, proprio a tutti i costi, lei ha voluto lavorare in cucina lo stesso.
Esatto, sì. E insomma, niente, col fatto di questa fantastica pioggia persistente tutti i giorni, insomma, la cucina era abbastanza carica di esseri umani. E che già non era proprio semplicissimo.
Che già il gruppo cucina è quello più faticoso, è quello più impegnativo, è quello più frustrante.
Vabbè, certo.
Perché non è che alla fine settimana hai aggiustato la strada, vedi l'orto tutto bello aggiustato con le piante piantate.
È un lavoro che fai da capo
tutti i giorni.
Sì, sì, sì.
Che la cosa, io dico sempre che il lavoro della mamma per della casa, pulire, cucinare, è il lavoro più utile perché è indispensabile, più inutile, che non si vede.
Certo.
E tu ti sei scelta questo lavoro, ma perché? Perché io ogni giorno ti dicevo, Eleonore, ma... vai a fare l'orto.
Tu dici Loret Labora perché l'ho scelto.
Dicevi,
sì.
Ma vai, no, perché io capisco il sacrificio del servizio.
Eh sì, perché comunque il discorso di cucinare per così tante persone è che... non ti vivi nemmeno il momento conviviale con gli altri, perché quando stanno tutti lì che chiacchierano e mangiano tra di loro, gruppo cucina già deve cominciare a pulire e a sistemare, ma anche già solo nel servire sta indietro. E poi vabbè, tutta la mattinata a preparare, e ho detto, dato che io questo lo faccio da quando sono più piccola, per me non era un problema farlo anche in questo caso qua.
Io tutti i giorni, vero? Cioè lo puoi dire...
Tutti i giorni di questa cosa.
No, dicevo, Eleonore, sì. Ma se vuoi lascia, proprio perché fai questo di lavoro, stacca, vai a fare l'orto. E tu invece facevi questo più l'orto.
Esatto, sì. Perché la cosa è questa, chi sta nella ristorazione conosce bene le tempistiche. E dato che io sapevo più o meno le varie cotture, le varie preparazioni, mi preparavo tutto la mattina presto. Sì, ho detto vabbè, devo fare anche qualcosa con gli altri. E quindi preparavo, riuscivo fuori, orto un'oretta e poi rientravo dentro e... finire.
Vabbè, non era da sola in cucina, era un gruppo cucina, certo. però è brutto perché il gruppo cucina quando si dovrebbe
Saluto
riposare...
Saluto la mia collega Olga, se posso.
Ciao Olga,
ciao,
ti
Olga.
Vogliamo bene.
Tantissimo.
Perché poi dopo, quando tutti lavorano e sono presi dal lavoro, il gruppo cucina dovrebbe fare pausa e si sente, aleggia intorno al gruppo un grande senso di colpa. Perché tutti lavorano e loro dovrebbero ridacchiare, ma invece no.
Invece
e
no.
Quindi poi il gruppo cucina di solito si inserisce in qualche gruppo e lavora il doppio. Noi lo diciamo sempre all'inizio, ma nessuno ci crede e tutti prendono il gruppo cucina perché sembra la cosa più comoda.
No,
quella
invece...
che ti scomoda di meno, che...
Perché uno dice che sarà mai.
Che sarà mai, che lo sarà sai mai. Già cosa vai a fare. Invece l'orto, zappare, la legna, la strada, non lo sai come ti va a finire. Quindi vabbè, io mi metto qua tranquilla. E finisce sempre così. Vabbè, ma quest'Loret Labora, cosa per te, perché è stato così importante? A parte cucinare, che abbiamo capito è stato entusiasmante.
Sì, abbastanza. E allora, io da quando, insomma, sentivo i loro podcast, avevo sentito il primo in cui parlavano di questo possibile progetto futuro, non vedevo l'ora di andare. Infatti io avrei tanto voluto esserci anche alla prima edizione, ma... appunto per colpa del mio lavoro non ho mai potuto avere giorni liberi, però appunto l'anno scorso ero riuscita a chiedere una settimana di ferie e mi sono prenotata per la terza edizione. E io ero veramente gasatissima di venire, mi sembrava una cosa pazzesca. E...
per chi non conosce cos'è Loret Labora, come dormono i ragazzi che vengono qui e il bagno luxury che c'è, non lo specifichiamo perché sennò non ascoltano, perché pensano poi sei matta, felicissima di venire
in che
qua
senso?
In queste condizioni.
No vabbè, ma perché in realtà dipende anche dalle persone, dato che io mi ritengo essere abbastanza spartana È un tipo di situazione che a me piace parecchio, insomma, qua in mezzo al nulla, nella tenda, sacco a pelo, zero bagno, e poi tanta preghiera, la mattina presso le lodi, poi lavoro, Angelus, pranzo, varie messe, confessioni. Mi sembrava una bella situazione, sì.
Stavi dicendo che ti ho interrotto.
Sì.
Perché era stato importante per te questo retlabora? Cioè, cosa ti sei portato a casa?
Allora, l'oretta lavora mi ha totalmente stravolto. Io ero convinta di venire qua, fare quel ritiro, un po' come magari capita a chi va a fare i corsi ad Assisi, fare quel ritiro, prendersi quella ricarica per un po' e tornare alla propria vita di sempre. Invece io venendo qua ho capito che non bastava una ricarica per poi tornare nella propria vita, far finta di niente, ma bisognava proprio utilizzare quella carica lì per stravolgere, fare quello che andava fatto e cercare proprio di migliorare la situazione perché è una cosa che è possibile, non è una cosa che uno dice, vabbè, come posso fare per... Oddio, mi sto un po' incartando.
No, 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 come posso fare per cambiare la mia vita? Sembra uno
Sì.
chissà che deve fare, invece, e
Esatto.
invece è un passo fattibile, che però forse, non so se è il tuo caso, non sembra che sia infattibile, sembra che non ce la fai, sembra che sia troppo.
Esatto, sì, dipende anche dalle situazioni. Molto spesso magari il lavoro è vincolante. Il mio problema che ho sempre avuto io, che il mio lavoro è sempre stato mischiato con la famiglia, perché io vengo da una famiglia di ristoratori e quindi da quando sono stata piccola, sempre chiusa dentro ristorante. E effettivamente sì, dai 15 anni ho cominciato a lavorare.
Sei una professionista seria, cioè non sei una che lavora così o che è stata buttata lì in
No,
questa
no, cioè sono
situazione.
proprio cresciuta
Sei
dentro,
cresciuta
ho
dentro
studiato e lavorato sempre.
e sei una professionista vera, soltanto che questa cosa a volte, per quanto uno è bravissimo,
Può essere disabilitante perché più che altro il lavoro deve essere una cosa che dà anche la passione, dà la motivazione, ma non può levarti dalla vita, da un contesto sociale, non può levarti gli hobby, i momenti di pausa, che è quello che stavo vivendo io proprio poco prima di venire Oret Labora a maggio, perché io mi ricordo bene che gli ultimi 3 mesi prima di venire qua, io lavoravo doppio turno tutti i giorni. Doppio
mamma mia, che vuol dire doppio turno?
turno vuol dire andare a lavoro alle 9:30, finire alle 3, 3:30 e per andare alle 5 fino a chiusura mezzanotte, se non più tardi,
Ma perché
tutti i
facevi
giorni.
questa cosa? Perché c'era una necessità
Perché
o...
c'era bisogno, perché non si faceva fatica a trovare personale e poi comunque, essendo un'azienda familiare, il progetto era quello di passare a me l'attività e quindi più responsabilità, più gestioni, non essendo una semplice cameriera più, cioè e
Come le
basta,
altre.
sì, dovendo fare anche altre cose.
Tu gestivi tutto praticamente.
Esattamente, sì.
Cioè, tu eri sei stata facevi la manager del ristorante.
Sì, si può dire
Non facevi la
benissimo
cameriera,
questo. No,
semplicemente.
no, 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 gestivo anche altre cose, dipendenti, fornitori e vario.
E questa cosa qua venendo a Oret Labora, cioè, vivendo qua una
E
settimana.
quindi io proprio a maggior ragione non vedevo l'ora perché ho detto una settimana di stacco, ho bisogno e mi ricordo bene che avevo detto proprio a mio padre perché io lavoro con lui. Gli avevo detto, ti prego, dammi questa settimana di ferie e e poi dopo lavoro tutto l'anno, non ti chiedo più niente.
E fu così che dopo Oret Labora cosa è successo?
È successo che insomma io qua ho capito di dover andare via non solo da ristoranti ma proprio da Roma, dalla mia realtà, e ho aspettato un mesetto per fare discernimento, pregarci su, rifletterci, e dopo un mese ho sganciato la bomba e ho detto a mio padre di voler lasciare l'attività per partire.
Applausi proprio, immagino, tappeti rossi.
Tante litigate, scannamenti vari, insulti, è durato più di un mese. Però io ormai avevo proprio, avevo veramente deciso, niente poteva smuovermi, e mio padre stesso era molto stranito da questa cosa qui. Però alla fine non poteva fare altro che accettare, lasciarmi libera. La cosa dell'Oret Labora che mi ha sconvolto, perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che la libertà che avevo io di poter scegliere per me e non per gli altri, scegliere proprio quello che volevo fare e non dipendere da niente, da nessuno, non farsi venire sensi di colpa per altre responsabilità, ma proprio prendere e andare senza farsi troppi problemi.
Mazza. Io mi ricordo, non so se è stato quello, però io e te non abbiamo parlato tantissimo, Oret Labora, un po', però niente.
Poco, sì.
Però mi ricordo che quando hai fatto la scrutazio è stata una cosa che non è stata una cosa indifferente, insomma. Boh, è stata forse una mia impressione, è stata una cosa che è stata proprio l'apice, forse di tutto questo, che non è che io potevo sapere,
sì, quello.
Che ho visto io, non so se hai parlato di più con Francesco, non mi ricordo, però ho visto che questa cosa, proprio la parola di Dio, è quello che ho visto da fuori, poi non lo so, è stata la cosa che ha fatto la differenza, forse, boh.
Sì, sì, no, ma poi è stata una settimana molto, molto sentita, perché proprio lì, cioè venendo qua, questa fantastica baita Castronuovo, e mi sono proprio distaccata dalla realtà e le mie ansie, i miei problemi sono usciti praticamente subito. E
hai fatto verità.
Ho fatto verità, sì. E infatti, no, cioè ci doveva per forza essere quell'esperienza lì, non l'avessi vissuta.
Non potevi fare sto scatto.
Certo.
Cioè non ti rendevi conto.
No, anche perché poi quello è stato l'inizio del processo, poi sono successe tantissime altre cose dopo, in meno di un anno, che penso mai in tutta la mia vita erano capitate così tante cose.
E poi praticamente, cioè nella pratica, conoscendo diversi ragazzi di Verona che girano fra Oret Labora e insomma 5 pane e 2 pesci in generale, hai avuto sta aggancio e ti sei trasferita a Verona. Hai trovato lavoro.
Perché poi allo stesso Oret Labora c'erano due ragazzi di Verona.
C'è sempre qualche inviato di Verona.
Carlo e Priscilla. E un salutone anche a loro. E
Re Carlo.
Re Carlo. Esatto, sì. E quindi niente, dovevo andare via come mi avete consigliato voi, e erano già loro, si erano proposti di aiutarmi, poi c'erano anche appunto
un bel gruppo di ragazzi, quindi hai cominciato, hai trovato la casa, poi hai trovato subito lavoro, hai cominciato a lavorare, ti è cambiato un po' la vita.
Ma è stata una grazia immensa, perché io mi sono preoccupata veramente di poco, molto poco, ed è arrivato tutto da solo, sia la casa che il lavoro è arrivato prima che io mi trasferissi lì, cioè già avevo tutto pronto e praticamente non ho mai avuto difficoltà, e anche il solo pensiero di prendere e andare via non mi ha mai dato dubbi o ansie. Questo è un discernimento abbastanza diretto, no?
No, poi le cose, dice la badessa delle Clarisse qua vicino, dice che è una profezia, cioè che tu pensi nel tuo cuore che devi andartene di casa, devi per il tuo... Una profezia è vera quando si realizza, cioè quando tu dopo fai quella cosa lì e vedi frutti buoni, allora era una profezia, puoi dire è una profezia, cioè è una cosa buona
Sì,
per
sì.
me. È una cosa, profezia vuol dire qualcosa in nome di Dio. E quindi oggi lo puoi dire. Oggi volevamo raccontarvi un po' questo pezzo di vita di Renoir e poi anche un'altra parte, ci siamo un po' dilungate, ma anche un'altra parte importante che è la sua conversione, perché in Italia tutti veniamo battezzati da bambini, ma a Oret Labora passano persone, che ne so, c'è stata anche una ragazza a Oret Labora 4 che metà protestante, metà cattolica, insomma, deve scegliere dove battezzarsi. Cioè, non è la prima volta che ci capitano situazioni di, diciamo, di, vabbè, non posso dire nel suo
Strani,
caso di, eh sì, particolari, non posso dire nel suo caso di conversione perché è una ragazza.
diversamente cristiani.
Sì. Cioè, una ragazza con una fede incredibile, però ancora non battezzata, che non ha ancora. Adesso ha detto che ci inviterà al battesimo.
Bisogna scoprire
Quale dei due
quale dei
farà?
due ti poggia andare a
Secondo me è
Reville.
protestante. Andremo a un
Sì.
battesimo protestante. Sarà, secondo me, una cosa stupenda. Faremo un'esperienza tutti quanti. Io ci vado.
Vabbè, certo, penso un
Stupenda.
po' tutti,
E
sì.
penso che ci andremo un po' tutti. Vabbè, e invece volevo che ci raccontavi, cioè, tu non sei stata battezzata, né, non so perché non sei stata battezzata
Allora,
da piccola come tutti gli altri.
perché praticamente io sono nata a Roma, però ho due genitori che sono stranieri, che sono venuti qui in Italia abbastanza giovani. E di due religioni diverse, mia madre cattolica, mio padre musulmano, e tra varie difficoltà di lavoro, di lingua, insomma, loro non si sono mai posti il problema della religione,
Ma
di educarmi, di battezzarmi. Hanno
tua madre è cattolica e tuo padre è musulmano, ma sono praticanti, cioè tuo padre prega?
non più di tanto, no, in realtà no.
Cioè il Ramadan tuo padre lo
No,
fa?
no, no, no,
Non lo
no,
fa?
no,
E in
no, no.
cosa è musulmano? Cioè di
Ma come
tradizione?
tradizione e come famiglia,
Come
sì. No,
famiglia e basta, cioè non è una cosa che lui sente, non la vive.
ed è anche per questo che loro non hanno dato l'importanza
E anche
di
tua
darmi
mamma uguale?
l'impronta, sì. Cioè, dopo che si sono spostati qua.
Cioè, sono atei praticamente, o no?
È come uno che dice, un cristiano che dice credo, ma non vado a messa, più o meno quei
Come
livelli lì.
Mirko, un ragazzo che è venuto a fare il ritiro degli sposi, che lui era un credente, un cristiano osservante. Cioè, lui osservava quelli che entravano e uscivano
In
dalla chiesa.
chiesa.
Però le è servito, perché così ha trovato Yodit, la moglie. Osservando chi entrava e chi usciva, ha detto, mazza quanto è bella sta ragazza.
Sì.
E se lui era un credente osservante,
Osservante.
osservava. Pure quello però è utile.
Sì, più o meno
È così.
siamo a quei livelli. E
Vabbè, quindi non ti hanno
quindi
battezzata.
no, niente, io sono cresciuta, diciamo che un po' mi ricordo quando andavo alle elementari. Vedevo questi bambini che andavano a fare catechismo, non capivo cosa fosse, provavo a chiedere a mia madre, qua e là, lei non si spiegava più di tanto, l'unica cosa che mi diceva è che appunto io non potevo andare perché non ero
Battezzata,
battezzata,
ma a
quindi.
scuola facevi religione?
Ma sì, facevo religione,
Perché non gli interessava, sa, facevi o non facevi?
ma sì, ma anche perché religione a scuola adesso non ha un'impronta cristiana.
Sì.
Più altro che cristiano in realtà, no? Quindi questo.
E poi come sei arrivata? Perché?
Io sono cresciuta proprio indifferente, si può dire atea, nei confronti della religione, tranquillamente per i cavoli miei. Poi è successo nel 2020 che avevo.
Durante il lockdown?
Dopo,
Post. Ok.
stiamo a. Fine 2020, però comunque c'erano zone arancioni,
Sì, vabbè, fine
rosse,
lockdown,
fino al
diciamo.
2021 sono sempre state restrizioni varie, no? E quindi niente, succede che io mi frequento con questo ragazzo e lui ha mia differenza molto, molto credente. E insomma, niente, ci frequentiamo tutto a posto per qualche mese, 5-6 mesi. Poi arriva un momento molto, molto brutto, un momento pesante in cui noi ci lasciamo perché lui stava entrando in una crisi depressiva abbastanza forte. E quindi da lì questa decisione di separarci perché non era più il caso, insomma, di continuare. La situazione stava
Perché lui non stava
diventando...
bene.
Esatto, sì. E allora io lì di riflesso, anche io ho cominciato a stare male. Ho cominciato a stare male perché io sono anche figlia unica. E poi comunque non ho chissà quale rapporto con i miei genitori. Insomma, io mi tenevo questa sofferenza e non riuscivo a condividerla con nessuno. Quindi questa cosa cresceva, non capivo come potevo risolvere, stavo
C'eri
male,
sola, ti
ero
sentivi
sola,
sola?
perché io questo ragazzo volevo anche aiutarlo tanto perché vedevo che la situazione poteva finire male, però lui non si lasciava aiutare. E comunque ho insistito, l'ho chiamato, gli ho detto: "Senti, mi devi dare una mano perché io non so come devo fare, io mi sento veramente male, non riesco a rialzarmi. Tu mi devi dire come devo fare io per stare male, perché è anche colpa tua che io sto così."
Per stare meglio, mi devi dire come devo stare
Come
meglio?
meglio, scusami, sì.
Perché è colpa tua che sto così.
Sì. Io volevo stare con te, ti volevo aiutare.
E
Ti ho
invece mi.
detto anche magari non per forza, in una maniera, cioè in modo romantico, anche solo come supporto, invece lui mi ha tagliato fuori. Poi io non ho mai avuto esperienza con la depressione e per me era tutto un po' nuovo.
Nuovo.
Sì.
E invece ti sei dovuto
E
aiutare lui, invece ti sei trovata che stavi male pure tu
stavo male
appresso.
pure io.
E quindi l'hai chiamata e hai detto.
Io ho detto:
E com'è qua?
come devo fare io?
Mi piace questo. Beh,
Ma
allora qua,
scusa.
cioè invece aiuta a te, boh, sto male pure io.
Sto
Come,
male
quindi,
pure io, che devo fare?
che devo fare? E lui
Qual
che ti ha
qual qualche
detto?
cosa ci sta che bisogna, cioè qualche cosa per risolvere ci deve essere per stare un minimo di sollievo, di... Io tutti i giorni piangevo. Allora ci vediamo. Gli racconto come stavo. Eravamo tutti e due evidentemente molto provati. E lui lì mi guarda, mi dice: "Io lo so che tu stai molto male, lo so benissimo, ti posso capire, lo sento anche io, però ti dico che non sei da sola, perché Dio è con te. Quindi per questo devi stare serena." Io lì per lì sentivo qualcosetta che si stava smuovendo. Era un tipo, era una frase che mi aveva particolarmente colpito, ma non lo so, mi aveva un po' mandato in confusione. Fatto sta che io poi dopo noi ci salutiamo, torno a casa la sera insomma, c'era ancora questa frase che me la sentivo risuonare più e più volte. Ho detto: prendo il telefono, comincio a smanettare un po' online e cerco cose riguardanti il cammino cristiano, la fede.
Ma che è scritto? Che è scritto? Fai su Google e che è scritto?
Io ho scritto prima tipo cristianesimo, mondo cristiano, come cominciare un cammino di fede, più o meno quello. Mi è uscito un sito cui c'erano scritte varie cose di Gesù, Maria, i doni dello Spirito e varie preghiere. Io non ho mai pregato in vita mia. Un'Ave Maria, un Padre Nostro, mai. Non
Ma lo sapevi dire il padre? No, l'avevi mai
lo
sentito?
sapevo, l'avevo sentito, ma
Ma
non
non
lo
lo sapevi?
sapevo.
E chi te lo doveva dire?
Eh no, infatti. Infatti. Però ho detto: sai che c'è? Provo a leggere qualche preghiera. La preghiera che mi aveva colpito più di tutti era ovviamente l'atto di dolore. E inizialmente ho fatto molta fatica, sentivo come un ostacolo nel leggerla. Finché poi ho capito che dovevo rilassarmi e lasciarmi andare. Una volta che ho cominciato a leggere, anche a bassa voce, è partito un pianto. Un pianto sarà durato un'oretta, una sensazione molto particolare che non so nemmeno se vivrò mai più in vita mia, perché è stato molto intenso, è stato molto liberatorio e io credo e sono veramente convinta che quella sia stata la prima volta che lo spirito mi
hai fatto mi esperienza
toccato.
Di Dio.
Sì, sì, sì. E io da lì ho capito che dovevo in tutti i modi seguire questa cosa qui. Non potevo lasciarla lì così com'era perché veramente era troppo intenso, troppo forte. Così il giorno dopo, tra tutti i miei amici, io ho detto ma ne ho una credente a cui posso
raccontare
qualcosa.
Sì. Che cos'è, che mi è successo, come funziona.
E infatti io avevo una mia amica che è l'unica credente che conoscevo, l'ho chiamata subito. Ho detto, senti, vediamoci che ti devo raccontare una roba pazzesca. Ecco. Lei inizialmente pensava che la stavo prendendo in giro quando gliel'ho detto.
Cioè, questa mi è entrata in chiesa, mo fa esperienza dello Spirito Santo con la preghiera, cioè dice, ma mi sta prendendo in giro, è vero?
No, sì, anche perché lei mi aveva detto palese che non aveva mai sentito una cosa del genere. E poi io ho chiesto, senti, ma secondo te io come dovrei fare adesso se voglio avvicinarmi? E lei mi fa, guarda, sinceramente io ho sempre visto chi veniva in chiesa, insomma chi è più grande fa o la comunione o la cresima, quindi non so per gli adulti bene come può funzionare. Però ti dico, io ho una zia che è una suora, quindi se vuoi ti accompagno da lei e lei ti può spiegare un po'.
Cioè la tua amica era così credente ma non sapeva neanche che doveva fare il battesimo, doveva fare un percorso, niente.
No, no, perché quegli adulti
non l'aveva mai sentito nominare.
Mai.
Vabbè, c'avevi 19 anni.
Sì.
Sì, quindi sì, pure sì. Lei più o meno aveva st'età, non l'aveva mai sentito.
Mai. E quindi lei mi accompagna.
Dici, tu sei un caso disperato, che ne so che devi fare, tu manca il battesimo, c'hai, che devi fare? E t'ha portato da sta suora.
Eh sì, mi ha portato lì, siamo andati in questo convento e è stato un bel incontro. Io gli ho raccontato quello che era successo e lei ha cominciato all'inizio a leggermi il Vangelo di Marco e poi insomma mentre parlavamo eravamo molto emozionate, tutte e due con gli occhi lucidi. Eppure lì sicuramente il Signore ha parlato un'altra volta attraverso di lei, mi stava accogliendo piano piano. E insomma lei lì mi racconta che gli adulti devono fare un catecumenato, quindi un percorso di 1 o 2 anni e poi dopo finché si arriva alla conclusione con la notte di Pasqua, che durante la veglia si ricevono tutti e tre i sacramenti
insieme.
E allora a quel punto lei mi dà il nome di un sacerdote che non era tanto lontano da lei e mi fa, guarda, vai a parlare con lui che sicuramente
ti dà una mano,
ti inserisce in questo cammino e così puoi partire. Io vado da lui e all'inizio diciamo che mi manda un po' via, nel senso che mi dice che non ero nella zona proprio di residenza.
Come?
Allora, come posso spiegarlo?
Cioè che devi, per ricevere mi il battesimo ci aveva residenza?
Dovevo, che stavo troppo lontano da quella chiesa lì, perché
dice,
lui stava
un posto più vicino
a casa.
Per
esatto.
Farla più comoda.
Sì, ma anche per un discorso burocratico, perché poi me l'hanno detto anche un'altra volta. Perché in realtà io pensavo...
Quante chiese sei andata prima di far sto...
Io ho passato 4 chiese.
Cioè sei andata in 4 chiese a dire io mi voglio
battezzare... e niente, la prima volta questa. Ah. Allora lui mi fa, va bene, vai in una chiesa più vicina, quello che ho fatto anche io. E vado lì, entro, mi ricordo benissimo, entro in segreteria di questa parrocchia e lì mi trovo proprio il parroco. Mi avvicino, gli chiedo
Devo
fare un battesimo. Come posso fare? Perché poi io
questa era la quarta chiesa.
Questa era la seconda.
La seconda.
Però mi ricordo appunto già prima di entrare io non sapevo bene come affacciarmi e chiedere perché mi sembrava una cosa un po' strana. E infatti io entro, prendo coraggio, entro in chiesa, parlo con lui, gli chiedo del battesimo e lui mi dice che testuali parole, dice: noi solitamente battezziamo i bambini.
Quindi da grande non ti puoi convertire.
E quindi lui non sapeva bene come comportarsi, non sapeva l'iter, mi fa provare ad andare in un'altra chiesa.
No, vabbè.
Questo. In un'altra chiesa, uguale, mi mandano via la terza, finché poi ne vado in un'altra ancora.
Ma come altre chiese a casaccio, entrami in una chiesa e chiedevi o ti consigliava qualcuno?
Vai da le chiese della mia zona, della mia città.
Del quartiere tuo?
Sì.
Stiamo parlando del centro della cristianità del mondo.
Sì, cioè allora diciamo che io non è che
abitavo in Afghanistan.
Sì. Parliamo di Roma. Io non è che stavo in Vaticano.
Ho capito.
Stavo più a sud, però.
Cioè, hai capito che stavo
forse sarà anche la situazione Covid, non lo so, che magari erano un po' più loro ristretti.
Vabbè, sorvoliamo, andiamo avanti.
Ok.
Che è meglio.
Comunque, in tutto questi sballottamenti a destra e a sinistra, passa poco più di un mese. Io dico, qua mi sa che devo fare da sola perché qua non mi prende nessuno.
Non ci può. Quindi, comunque è una storia, io la so la storia, però è incredibile.
No, è allucinante.
È allucinante.
Perché la chiesa non dovrebbe proprio essere così.
Cioè non c'hai l'immagine di una che è un po' squilibrata, cioè eri una ragazzina proprio tranquillina.
Normale, normalissima.
Normalissima.
A parte che pure se ero squilibrata dovevano farmi entrare, però a maggior ragione che ero normale è strano.
Molto.
E quindi ho detto, ma adesso io mi compro la Bibbia e...
Mo ve faccio vedere io.
Mi compro la Bibbia e quindi tutti i giorni...
Tra mi preparo io.
Io dicevo di andare all'università, ma non andavo all'università.
Che facevi? Scienze politiche, che facevi?
Sì, ho preso la mia Bibbia e me ne andavo nei boschi più nascosti nei dintorni di Roma, mi sono fatta tutte le chiese con la mia Bibbia e leggevo e cominciavo a pregare un po' qua, un po' là e ho detto poi ogni tanto ci riprovo a entrare in qualche chiesa, vediamo
se qualcuno
mi prende, non so che devo fare. Non so che devo
tutto questo
fare.
Da sola,
forse una certa, sì.
Questo da sola, senza un amico che ti accompagna.
Non l'avevo detto a nessuno.
Da sola facevi sta cosa?
Sì. E allora arriviamo.
Eri proprio convinta?
Un mese e mezzo. Ero molto convinta.
Molto, perché?
Ma perché?
Io al secondo prete avrei detto, ah vabbè, così è.
No, ma io penso che tutta questa cosa, la mia convinzione è data dal fatto che io in quel periodo, mi ricordo, spiritualmente ero veramente, cioè, parecchio attiva.
Eri in uno stato di grazia.
In uno stato anche strano da spiegare, anche se magari io sempre soffrivo per quella situazione del mio ex, però avevo una preghiera molto naturale, molto spontanea. E pregavo tutto il giorno, veramente, anche se piangevo, anche se stavo male, però mi sentivo proprio
come te aveva detto
abbracciata.
Lui, che non eri sola.
Sì, quando io andavo e magari andavo e pregavo per lui, che poteva stare meglio, che poteva riprendersi, e mi ricordo proprio quando andavo nella Basilica di San Paolo, che lì c'è una cappellina di legno stupenda, io andavo lì. E quando piangevo sentivo, ero da sola, proprio non c'era nessuno, però quando piangevo sentivo che qualcun altro stava piangendo con me, proprio molto concretamente. E io in quei momenti pensavo che avrei potuto vivere tutta la vita in sofferenza se sentivo il Signore così forte con me, potevo fare qualsiasi cosa perché veramente... Era molto intenso e quindi ho detto io continuo da sola, nella mia preghiera, poi ogni tanto provo ad andare in qualche chiesa, se mi prendono parto, se no ciccia, cioè...
Se no rimango senza battesimo, ma col Signore che...
Va bene comunque.
Va bene lo stesso. Bene lo stesso. Basta che c'ho il Signore.
Sì, sì. E poi insomma arriviamo alla fine a questa quarta chiesa. E tra l'altro lì appena arrivo la segretaria mi dice che il parroco era in quarantena in Brasile e sarebbe tornato un mese e mezzo dopo.
Sì, vabbè.
Quindi ho aspettato un altro mese e mezzo.
È aspettato? Non sei andata in un'altra chiesa?
No, ho aspettato. E poi dopo è arrivato lui, ci ho fatto un colloquio e mi ha detto che dovevo scrivere...
Ti ha assunto dopo il colloquio.
Ha detto sì, tempo determinato, va bene. Mamma mia, adesso ripensarci è veramente allucinante.
È allucinante, Però e se fosse la grazia che ti sei letta la Bibbia da sola, che hai fatto questa esperienza... Senza avere nessuno che ti dicesse niente, un'esperienza pura, tua e col Signore.
Eh sì, io penso che, cioè, a me da una parte dispiace perché secondo me qualcun altro magari avrebbe abbandonato.
Desistito,
Però è anche vero che l'ostacolo
ha rafforzato
e ha purificato la volontà, secondo me, e ha fatto la differenza.
Magari comunque... il primo ti diceva di sì e poi non ti dava niente di che e dici vabbè ma qua è tutta aria fritta.
Certo.
Poi era peggio andarsene. E invece questo quarto com'era? Che ha fatto? Ha fatto un catechismo? Che ha fatto?
Allora lui diciamo che si parte mandando una lettera al vescovo in cui scrivi il motivo per cui vuoi chiedere il battesimo. Poi dopo lui la firma, la rimanda indietro e si parte col cammino. E si convocano i membri della diocesi responsabili del catecumenato adulti e si parte. Pure lì non sono partita subito perché mi hanno affiancato come catechisti un diacono con la moglie. Una coppia molto giovane di 75 anni.
C'è un diacono permanente sposato.
Esatto, sì. Cioè, questa una volta, poveracci, mi dispiace, ma una volta una visita, una volta un'operazione,
erano
ci vedevamo
anziani.
Mai. Sì, sì. Poi dopo c'era però quest'altra signora che lei era catechista in un'altra parrocchia ancora, mi aveva preso a cuore e quindi mi ha preso con sé, mi ha spostato un'altra volta, poi ho cominciato con lei il percorso, lei è diventata la mia madrina.
Cioè questa signora ti ha preso a cuore, ha avuto pietà.
Sì, sì,
e
sì.
Quindi ti ha fatto lei poi il catecumenato.
Esatto, sì.
E quanto è durato?
È durato un annetto.
Ma che faceva delle catechete? Cioè si doveva spiegare tutto? Proprio a livello proprio di conoscenza, oltre che di esperienza, di fede, però proprio di conoscenza, ti doveva proprio insegnare le preghiere,
ma
dire
guarda,
la messa
dico,
che vuol dire, perché...
Sì, i vari segni, i vari simboli, e in realtà il percorso per gli adulti è molto incentrato sul cambiamento di vita.
Sulla conversione.
Sulla conversione, sì. Infatti anche per quanto riguarda la parola, per la maggior parte si legge solo il Vangelo, di più. E poi insomma sono anche vari riti all'interno appunto del percorso. Nella mia annata eravamo 6 adulti in diverse...
Ma lo facevi insieme a loro o lo facevi da sola?
No, il catechismo è singolare.
Okay.
È singolare una volta a settimana all'incirca. Poi dopo i vari incontri in cui c'era anche il vescovo in diocesi, e eravamo noi tutti insieme. E c'è il rito quando si sceglie il nome di battesimo, ci sono vari riti in cui tutta la comunità della parrocchia pregano
su di te.
Esatto, sì.
Bello.
E quelli si fanno le... Si fa per 3 volte le ultime 3 domeniche prima di Pasqua.
Prima del battesimo. Cioè tutta la comunità ha pregato su di te.
Sì.
Ma durante la alla fine della messa?
Durante
tipo?
La messa c'era un momento in cui tutti pregavano per me.
Mamma mia!
Perché comunque si diceva che il mese proprio prima di Pasqua il catecumeno era molto soggetto a attacchi, era più...
Tentazioni.
Esatto, sì sì.
E quindi tutto, mamma che bello, comunque la chiesa è ricca, mo può essere pure, però è ricca di queste cose.
Eh sì, ma poi in realtà anche bello, a parte la notte di Pasqua è stato meraviglioso, è stato veramente bellissimo, è stata una bella veglia, è durata
sono 9 letture.
4 ore quasi, perché anche con i sacramenti dentro è durata parecchio, e poi dopo, mi sembra sì, il giorno dopo, c'è un altro rito che si fa nella propria parrocchia in cui mi ricordo ero entrata dentro con la mantella, la vestaglia che avevo
bianca, l'abito
sì,
bianco.
L'abito bianco che avevo la notte di Pasqua, perché poi proprio lì c'è la vera e propria ammissione dentro la comunità come nuova cristiana, ecco. E quindi un po' questo
è stata una cosa forte,
è stata
mamma
una
mia.
Cosa molto forte.
Ma nella pratica, nella tua vita, cos'è che è cambiato? Cioè, tu prima eri molto sola, non so, nelle amicizie, nel modo di vivere, che ti è cambiato essere battezzata?
Allora,
aver incontrato il Signore, che ti ha cambiato? Nella vita, racconta una cosa pratica. Se c'è.
Ma sono tante le cose che sono cambiate. Sicuramente la preghiera è una cosa che mi ha sconvolto. È stata una grande arma che ho scoperto. Perché appunto io sono entrata in questo cammino con una grande sofferenza. Che non sapevo gestire, non sapevo mantenere, eppure ho trovato nella preghiera un grande conforto, non un qualche tipo di risposta miracolosa che sistema tutto, ma quanto proprio una forza grande che ti permette di vivere tante cose anche se...
Anche se non cambiano.
Anche se non cambiano, anche se molto pesanti. E per quanto riguarda le persone, ti dico, stare in Cristo fa molta verità in tanti contesti. E molti miei amici non hanno apprezzato anche questa mia conversione.
Perché?
Ma perché è strano. Cioè,
perché
nel
sei diventata strana,
tu vai fai il battesimo
a 20 anni.
Cioè, il trend adesso è allontanarsi dalla chiesa, non entrarci, ovvio.
Sì.
Quindi sei strana un po', no? Però invece lì vedi proprio la differenza anche di un'amicizia che puoi avere con una persona normalmente, un'amicizia in cui c'è qualcun altro in mezzo. Un'amicizia a tre proprio con Cristo è diverso.
Cioè gli amici che ci avevi prima, gli amici cristiani sono diversi, questo stai dicendo?
Ma non è che tanto quanto loro sono diversi, ma il tipo di relazione è diverso, è molto più veritiero, è più genuino e più libero. E io questa cosa l'ho scoperta tanto quando mi sono avvicinata a Loret Labora, insomma. Trovare un gruppo così, legarsi così tanto, perché poi comunque non sono ritiri come un altro, non sono incontri che tu ti vedi con quella persona, che è un bel ricordo, un bel viaggio e basta, e finisce lì, ma proprio
ci si lega
rimane
molto
di più.
Infatti quasi tutti, cioè continuamente, cioè nel gruppo io c'ho community dove ci sono Oret Labora 1, Oret Labora 2, Oret Labora 3, Oret Labora 4, Lago Negro 1, Ritiro 2.
Eh sì, chissà quanti altri.
Infatti dico, dove arriveremo?
All'infinito.
Ma, Ed è bello vedere pure oggi, no? Le foto, continuamente foto di ci siamo visti qua, ci siamo visti là, e ci sono
Eh sì,
4 o
perché poi
5.
siamo tutti
Chi.
molto dispersi,
Sì,
maggior parte al nord in
maggior
realtà.
parte sono al nord, però ci sta Berlino, ci sta il Piemonte, ci sta Roma, cioè
Sì,
ci sono
Sicilia
la
anche.
Sicilia, anche la
Come
Sicilia,
no?
spesso ci sono foto della Sicilia in giro. Ciao Sicilia. E quindi è bello vedere che è una cosa che è sicuramente anche legata a noi, però è una cosa che c'è il Signore, lega il Signore, non è. Vabbè, lo dico perché è una delle nostre più grandi paure, che le persone si legano a noi invece di legarsi al Signore. E invece vedere quando voi state sempre insieme, l'amore che vi vuole, l'affetto che c'è, anche con quelli, perché capita, no? Che uno ti sta antipatico, per forza.
Beh,
Eppure,
certo.
quando, anche quello che ti sta antipatico, quando è nel momento del bisogno, di qualsiasi genere, ha bisogno del lavoro, non sta bene fisicamente, ha un bisogno economico, ha un bisogno che sta in difficoltà proprio che si è un attimo perso, Oppure se ti sta antipatico, corri. Questo in questi anni abbiamo visto
Sì.
questa cosa. E addirittura ti diventa simpatico, addirittura proprio quello che gli stava antipatico si
Diventa
trasferisce a
super
casa sua
simpatico,
per
sì.
stargli vicino.
Certo.
Cioè, tu le ride perché ha capito di chi parliamo.
Sì,
Ed è bella questa cosa, perché questa cosa qua non è umana, è veramente, viene dal Signore, è una gratuità che viene da Dio. Che viene da Dio e vedere come l'uno cura l'altro, come l'altro si prende cura di un altro
no, ma
ancora.
un legame fraterno vero.
È un legame fraterno ed è bellissimo, veramente bellissimo. Io penso che noi che lo viviamo ci rendiamo conto, ma non ci riusciamo. Io non mi capacito quando vi vedo. È anche il legame che c'è con noi, comunque. Ma è incredibile, pure mia mamma vi tratta come nipoti. Cioè, a casa di mia mamma
Ma che poi senza spiegare nemmeno più di tanto, cioè viene
No,
proprio naturale,
naturale,
tanto,
naturale.
sì.
Cioè, il primo dell'anno noi eravamo a tavola, prima di arrivare dai miei a Capodanno, l'uno, ci chiamano due ragazzi, guarda, noi siamo qui e poi passiamo, veniamo verso l'una e mezza. Dico, ma avete mangiato? No, vabbè, ma poi figurati una cosa, mangiamo. Mia mamma subito le ha messo da parte la pasta. Noi ci siamo messi a tacere, ma li dobbiamo aspettare. Dico, no, mangiamo. C'era mia nonna anziana, dico, mangiamo, tranquilli. Poi loro sono arrivati. Cioè, per mia mamma è proprio normale. Ah, per me queste cose sono stupende. Sono stupende. Mia mamma, la domenica.
Vabbè, come anche noi ci siamo riuniti, tra l'altro, Capodanno,
Sì,
no?
che siete andati da Laureangelo a
Era la seconda
Brescia.
parte della community al nord, in montagna. Il
Era Oret Labora in trasferta a
trasferto a
Brescia a casa di
Capodanno.
Laureangelo.
Sì, in edizione festiva.
È bello. Mia mamma la domenica, noi qua, non sempre, però spesso andiamo a pranzo da lei, no? E lei mi dice: quanti siete? Non lo sa quanti se siamo 6, se siamo 7, se
7,
siamo 8, se
10,
siamo 10.
12. Eh sì, voi già siete 6.
Poi se gli dico che no, vabbè, ma c'è quello che è intollerante. Ah, però non dovete rompere.
Qua non
Vabbè,
esistono queste
lo dice
cose,
però mentre ride, lo dice ridendo, dice, vabbè, è subito, mentre lo dice subito e scoggia, vabbè, allora gli faccio quest'altra cosa, brava,
eh. Vabbè, adesso sarò
adesso è
abituata,
abituata, adesso è
adesso
abituata,
per forza, sì.
però è bella questa cosa, vabbè, quindi innanzitutto l'amicizia, vedi che è un altro giro di relazioni di un altro livello, e poi ci sono altre cose che sono
Ma io
proprio,
mi
che ti hanno scioccato.
sono. In realtà io stessa mi sono riscoperta, a parte che anche il discorso dell'amicizia, dell'andare verso l'altro, come cioè, riesce a farti andare oltre molti limiti personali che uno ha, anche perché io sono sempre stata una ragazza estremamente timida, ma proprio tantissimo. Però insomma sono uscita sempre, cioè non sempre, da quando sono entrata in questa realtà a mettermi molto in gioco perché vedevo che il soggetto non ero io, ma erano proprio gli altri, e quando vedi gli altri con quell'altra luce, col loro vero valore, vedi gli altri come occasione, come incontro, come anche tramite del Signore, e vai oltre in tante cose. E,
cioè ti lasci andare pure tu?
Sì.
Entri in relazione in maniera molto diversa?
Eh sì, e soprattutto...
cioè non è una relazione perché ci abbiamo un interesse in comune?
Eh no.
È una relazione perché ci stiamo giocando la vita... E tu sì. Pure, e io mi sto giocando la vita e tu pure.
Sì.
E ci incontriamo mentre siamo sulla stessa strada.
Sì, sì, sì. Cioè, è una relazione, secondo me, speciale proprio. E, vedi l'altro per quello che è, va bene così. Ci si aiuta in tutti i modi. Anche il discorso di farsi lasciare amare... vuol dire tanto, e ho scoperto che è una cosa che non è scontata, ma ci si deve lavorare parecchio, perché poi per assurdo non fa tanto bene a noi stessi quanto agli altri in molte occasioni, no?
No, è bello ascoltarti, sono proprio contenta che hai accettato di fare il podcast, e ti devo dire questa cosa, adesso la racconto qua.
Vai.
Ieri sera,
sì,
era sabato, no?
Mm-hmm.
Dobbiamo registrare il podcast perché oggi venivamo qui, dobbiamo fare il pane, diciamo da fa. E siamo scesi giù in garage io e Francesco, abbiamo pregato come al solito. Io ho detto: Fra, cosa hai pensato come argomento? Che di solito gli fa: ce l'ho e mette rec, o il contrario, io dico: ce l'ho, segui me.
Questi
però
parte.
Gli dico: fai l'introduzione e poi segui me. Facciamo così di solito, e sì, ma manco lo diciamo, oppure a volte lo diciamo, o a volte dobbiamo scegliere, oppure dobbiamo... Oh, ieri abbiamo pregato.
Mm-hmm.
Cosa vuoi dire, Fra? Ce l'hai l'argomento? No. Tu? No. Ma proprio niente, Fra. C'ho qualcosa, ma è troppo triste, è troppo depressivo, troppo pesante, non me va. E vabbè, dai, preghiamo. Continuiamo a pregare. Dopo un po', passano 10 minuti. Dico, Fra, cioè, no, mi è venuto in mente niente. Io proprio il cervello, sai quando comincia a dire, ma cosa vorresti dire, ma cosa è importante per te?
Che più ti sforzi e più non ti
più
viene.
Più ti sei, niente, proprio non c'era proprio zero. E allora abbiamo cominciato a dire quelle cose razionali del tipo... Quali sono gli ultimi podcast che abbiamo fatto, gli argomenti, cioè tipo tattici. Ma qual è l'ultimo argomento? Magari
cosa
dobbiamo
abbiamo giocato, cosa no.
Abbiamo... No, cosa vogliamo approfondire che magari non siamo riusciti a dire? Insomma, sì. Ho cominciato a farsi ragionamenti, mi sono venuti fuori. Dopo un quarto d'ora che eravamo giù, fa Francesco. Vabbè, avevo tutto montato con le cuffie come siamo adesso, col microfono. Mm-hmm. Fa lui, vabbè, ci abbiamo provato. Spento tutto, andiamo a messa, va?
Che è meglio.
E saliamo su e ci chiamano Laura, Angelo e Marta, ci telefonano perché hanno detto al parroco che volevano suonare in chiesa e quindi dovevamo andare a suonare con Anna Chiara e quindi dico, ma figurati, ma seppure che glielo dici, ma mica ti fa suonare a messa sabato adesso, ce glielo dici in modo che me li dobbiamo preparare. Invece gli ha detto subito di sì, per fatto che non abbiamo fatto il podcast. Noi siamo andati a messa, abbiamo animato la messa, che è stato bellissimo. E ho detto, e mo domani? Dico, vabbè, dai, ci pensiamo domani. E dopo, siccome loro ci avevano detto che ti avevano invitato a te special guest al catechismo con i bambini.
Catechismo bimbi, sì.
E che è stato bellissimo, che hai raccontato la tua storia, abbiamo detto, cacchio, stamattina ho detto, lo so io su che lo facciamo il podcast, lo fa Elenoir.
Elenoir.
È proprio uno dice, se fosse una doppia grazia. Cioè noi se ci accende un microfono, una cazzata la tiriamo fuori. Però o fai le cose con lo Spirito Santo, oppure pure che tiri fuori una cazzata. Ma che ci devi fa?
No.
Quindi non abbiamo fatto. E questa cosa qua ha portato i suoi frutti. Uno, che siamo andati a messa, abbiamo animato, che se non salivamo su non prendevamo sta telefonata e saremmo arrivati troppo tardi. Due, che alla fine hai fatto tu sto podcast, quindi è stata proprio la provvidenza.
Eh sì.
La provvidenza ha detto: qua lo Spirito Santo non ve lo do, perché non è il momento di parlare, non lo dovete fare voi.
Mm-hmm.
È stato bello e ti ringrazio.
Grazie a te.
Adesso io vorrei invitare tutte le persone che hanno ascoltato, non so chi è rimasto tutto questo tempo a ascoltare, secondo me tanti perché è stato molto bello, e a fare un momento di preghiera, cioè proprio a ringraziare innanzitutto per Eleonore, per quello che ha fatto il Signore per lei, perché le ha voluta talmente bene che l'ha corteggiata fino a 19 anni per battezzarsi. E si è fatto vicino per tutto questo tempo finché lei non l'ha visto. E a pregare anche per questo ragazzo che, insomma, è grazie a lui, grazie alla sua fede che ti ha fatto incontrare il Signore. E poi a pregate proprio di desiderarlo pure voi questo incontro. Anche se siete tutti credenti, andate tutti in chiesa, non dite le parolacce e vi confessate tutte le settimane. Sono sicura che siete tutti bravissimi, eccezionali. Però l'avete fatto un incontro vivo, vero, col Signore, come con Eleonore. Voi lo sentite Gesù che piange con voi mentre piangete voi, e che potete pure piangere tutta la vita, va bene così. Se c'è una, se sentite il pianto con voi di Gesù Cristo vicino a voi. Ecco, se non avete vissuto questo, o se volete viverlo ancora, potete chiederlo adesso con questo podcast. Ecco, se stai guidando, non chiudere gli occhi.
Magari
che è meglio.
È meglio, sì. Se no Gesù Cristo lo vedi pure troppo
lo vedi
presto.
Proprio troppo velocemente live, proprio.
E non è il caso,
è
ecco.
Meglio che lo vedi con gli occhi del cuore in questa situazione.
Dello spirito.
Dello spirito. Però veramente che questo racconto non sia una bella storia, ma sia proprio un momento di preghiera, che sto Spirito Santo, che questa presenza viva di Gesù possa veramente arrivare a voi dove siete adesso, quello che fate adesso, nella vostra vita, nella vostra difficoltà, in questo, cioè di desiderarlo veramente così, come l'ha vissuto, cioè proprio chiedete di viverlo come l'ha vissuto Eleonore. Veramente questa presenza così, questa grazia così grande, guardate che una grazia più grande di questa non c'è. E questa è la salvezza. Noi chiediamo spesso la guarigione, di essere guariti, sollevati dai pesi che abbiamo, giustamente.
Sì.
Ma la salvezza è incontrare Gesù Cristo, che tu ti puoi portare pure il peso che c'hai. Va bene uguale. Arrivi a dire questo, ed è veramente così.
Perché alla fine basta quello.
Perché Dio basta veramente.
Sì.
E quindi chiediamo la salvezza, chiediamo questo incontro, non chiediamo la guarigione. Per una volta, solo oggi, solo questo
lunedì.
No, dai,
solo oggi, no.
Almeno oggi.
Almeno oggi, sì.
Almeno oggi, cominciamo a pregare in questo modo. Cominciamo a desiderare un incontro così, che Dio sta con noi. Non che Dio ci tolga la sofferenza o la difficoltà o la confusione che stiamo vivendo in questo momento, o per le persone per cui preghiamo.
Eh sì, anche perché alla fine è sempre il Signore che pensa a noi. Per assurdo, le cose che noi chiediamo sono estremamente piccole rispetto a quello che deve ancora accadere, deve succedere nella nostra vita. Ci saranno grandi cambiamenti e sconvolgimenti, e quindi sì, quello che ho capito io è basta dare quel sì al Signore, ci pensa Lui, chiedere di stare e rimanere sempre con Lui, e veramente può bastare solo questo per la felicità, io penso di sì.
Non ho parole da aggiungere, e allora vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima settimana, per me sarà una settimana stupenda.
Pazzesca.
Perché avrò 2 giorni stupendi in cui vado a farmi i fatti miei, perché se mo dico dove vado, vengo di ragione, vado 2 giorni di pace e tranquillità a pregare, proprio non vedo l'ora di alzarmi domani mattina. e pregherò per ognuno di voi, per tutti quanti, proprio perché possiate fare questo incontro mentre ascoltate questo podcast. Io sarò già in viaggio. Un abbraccio a tutti, buona settimana.
Buona
Ciao.
settimana a tutti.